Novella 57. I fichi brogiotti. Raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. C'erano tre fratelli in senza babbo e in senza mamma, e poveri poveri. Non avevano nemmanco una capannuccia per dormire. Disse tra di loro: «Che si fa? È più meglio che si vada a girare il mondo in busca di fortuna. O si tocca qualcosa o si muore, e allora spenti i moccoli e finita la festa». Si messero d'accordo e, coscienci che a male brighe gli ricoprivano, principiarono a caso il suo viaggio e campellavano con le limosine, ma sempre affamati e struci. Una sera che non avevano trovo un balco a dove albergare, a buio si fermorno sotto a una quercia vicino alla via, e lì stracchi ci si buttano a diacere, e subito s'appioppano come ghiri, a bene che lo stomaco gli facesse a loro arcuccio per il troppo appetito. A una cert'ora, che non era però levo il sole, i tre fratelli furono svegli assieme come da una scossa. «Che gli è successo? Che gli è successo?» scramano. Dice il maggiore: «Io sognavo che avevo una borsa e ogni volta che ci mettevo la mano dentro e tiravo fuori le monete a manciata. Arcipreti, veggo che ho almanaccato l'inganno!» «E io pure», dice il mezzano, «sognavo che avevo una bottiglia e qualunque sorta di vino e di liquore gli chiedessi, la bottiglia me lo verciava a divizia. Peccato che la sia una bugia», dice il più piccolo. «E io sognavo d'essere al possesso d'un ferraiolo che a metterselo addosso nemo mi vedeva, sicché in ogni bottega entravo a pigliare senza ristio né spesa pane, vino, roba a mi piacimento da mantenere tutti noi tre». «Ah, ma i sogni e insogni, e se fussan veri finirebban le miserie. È più meglio ridormire insino a giorno, e poi s'anderà per il nostro viaggio da affamati». I tre fratelli si riaddorme intorno. Abruzzolo sciannati, in nel mentre che stevano per arrizzarsi, che è, che non è, si trovano accanto quel che s'erano insognato la notte. Il maggiore la borsa sempre piena di monete, il mezzano la bottiglia con ogni sorta di vini e liquori, e il più piccolo il ferraiolo che rendeva invisibile. «Oh, vo de quattrini?» scrama il maggiore, e ne dà delle manciate a suo fratelli. «Sa bere?» disse il mezzano. «Chiedete pure che c'è da accontentarvi». Per istrada poi il più piccino ne entrava per le botteghe alla rifruga, e lì piglia pure della buona roba da mangiare. I bottegai si vedevano sparire il pane, il prosciutto, il cacio, e non sapevano chi ringraziarsi di simile malestro. Gli avrebbe andato il capo per le mura dalla disperazione. Quando i tre fratelli, sazi e rinvioliti, si trovorono a un logo in dove c'erano tre strade, disse il maggiore: «Ci sa a partire ognuno da sé in cerca della fortuna, ma di qui a un anno si fisserà di far motto a un posto, e se la sorte ci ha assistiti, ci si deve fabbricare un bel palazzo e godersela con le nostre ricchezze». «Sì, sì, tutti d'accordo», scramano quegli altri due, e fissato il ritrovo, ognuno se ne andiede per una di quelle tre strade. «Addio, addio e alla rivista». Il fratello maggiore, dopo camminato un bel pezzo per di molti giorni, arrivò a una gran città, che ci comandava un re amante dei divertimenti, e questo re aveva una figliola da marito, bella sì, ma anche un po' troppo sderta e capricciosa. Si può le dire che nel palazzo reale, da un anno all'altro, non rembolavano dallo spassarsi con desinari, conversazioni, feste, e ogni sera c'era sempre un gran concorso di signori e signore paesane e forastiere. Ci pareva la cuccagna. Appunto il re deva un ballo, e il fratello maggiore volse andarci anche lui, e gli fu facile ottenere subito l'invito, perché lui con quella sua borsa si trattava da principe, e già lo conoscevano per un riccone. Dunque la sera si presenta al palazzo vestito con lusso, e per prima cosa si mettiede a un tavolino da gioco. E lì gioca pure e sempre perdeva a mucchi le monete, ma non si sgomentava, perché a frucare dentro la borsa delle monete non gliene mancava mai. Gli è naturale, tutti rimanevano in nel vedere tanta ricchezza. E più la figliola del re, che in curiosità buono, finì con sedersi accanto al giovanotto e principiò a discorrergli. Dice: «Ma lei fa dei miracoli, sa? Ma dove li trova questi quattrini? Vuole giocare un po' con me, co soli, a così si parla liberi, e lei mi racconta anco da che paese viene?» Non gli parse vero al giovanotto d'appettarsi a quel mo' con quella bella ragazza, e andorno in un canto assieme a un tavolinuccio. E il giovanotto perdeva, al solito, in senza scotersi. Dice la figliola del re: «Ma che c'ha la cava dei quattrini per le tasche? Gnamo, me lo palesa dan dove gli nasce questa gran ricchezza?» Risponde il giovanotto: Gli è un segreto e non lo posso manifestare, ma non sarebbe più meglio di smettere e piuttosto, se gli garba, divertirsi un po' al ballo? Si arrizzano e vanno di viato in sala e ballorno tutta la notte. Ma per quante moine e daddoli, e anche qualcosa di più, che la figliola del re facessi, non gli rinuscì levarglielo di bocca al giovanotto quel che lei voleva sapere. Alla seconda festa successe il medesimo. Il giovanotto però s'era innamorato della figliola del re e stiedano sempre assieme. Sicché alla terza festa non poté stare saldo e si lasciò scappar detto che l'avrebbe anche contentata la figliola del re. E difatti finì con isvesciargli che lui possedeva una borsa incantata. Scrama la ragazza. Che bella cosa! Se l'avessi il re mio padre, lui pagherebbe senza gravare il popolo. Che me la fa vedere? Dice il giovanotto. Questo po' no. E la ragazza. Dunque lei non si fida d'una principessa. Non gliela porto mica via, sa, la sua borsa. Gradisco soltanto d'averla tra le mani. E se non s'oppone, i vorrei che la vedessi pure il babbo. Via, me lo faccia questo piacere, se è vero che mi vuole bene. Dice il giovanotto. Senta, io son d'accordo anco di fargliene un presente della mia borsa, ma a patto che lei divenga la mia sposa, in se non ho, io non gli do nulla. Oh, fa la principessa, non basta il mio consenso per la sua domanda. Bisogna sapere quel che ne pensa il babbo. E può essere che se lui vede la borsa, dica subito di sì. Mi lassi provare, mi dia la borsa per un momento, i vo di Lanzalotto dal babbo e in due salti al ritorno a riportargliela. Stiedano insomma un bel pezzo a tira, ma da ultimo al giovanotto, lusingato con mille daddoli e occhiatine tenere, gli viense l'ora del minchione e diede la borsa alla principessa e disparse in un battibaleno. E gli ebbe l'allocco un bel aspettare insino alla fine della festa, che tutti gli eran partiti e c'era rimaso lui soltanto. La principessa non la poté più rivedere. Quando a un tratto d'eccoti un servitore che gli domanda con mal garbo al giovanotto: «Che bramate voi qui? Chi siete?» dice lui. «Io son quello che ho dato alla principessa un oggetto per mostrarlo al re suo padre e io aspetto che me lo riporti». Fa il servitore: «Ma che oggetto? La principessa non ha bisogno della roba degli altri e massime d'uno sbrendolone come voi. Andate via a malesto che c'è da chiudere il portone». Il giovanotto si preparava per dire le sue ragioni, ma sbucorno dei soldati conderandoli tra le mani, e il servitore sbergolò: «Se te non te ne vai, ignorante che non sia altro, ti tocca un carico di legnate». A un simile complimento, il giovanotto mettiede la coda tra le gambe e brozzò al paragone del vento, piagnendo, ma troppo tardi, la sua buaggine, e gli conviense in uscire dalla città più poero di prima. Sicché lassamolo al suo destino per raccontare quel che successe al fratello Mezzano. Anche il fratello Mezzano, dopo aver girandolato per diversi loghi in cerca della fortuna, e dei quattrini non gliene mancava per via della sua bottiglia meravigliosa, finì con capitare alla lì stessa città a dove era venuto il suo fratello maggiore, e l'on vi torno alle feste di ballo del re. Lui ci andiede con la sua bottiglia, e nei riposi si divertiva a dar da bere a ognuno quello che loro chiedevano. La bottiglia ubbidiva pronta al comando. A un simile miracolo, la figliola del re moriva dalla passione per possederla lei, la bottiglia, e si mettiede accanto del giovanotto a discorrere, a ballare con lui, a tirargli le occhiate brillantine e a lusingarlo in ogni mo'. Il giovanotto stiede tavia duro a non contentarla la principessa, a bene che se ne fosse invaghito. Ma alla terza festa e cascò nel paretaio e disse: «I sono ideato di regalargliela la bottiglia, ma a un patto». Dice la principessa: «Parli chiaro, e se posso soddisfarlo, io per me son pronta. Se il babbo ha codesta bottiglia, gliela paga quanto vuole, chiedessa anche uno sproposito». «No, no», dice il giovanotto, «de quattrini io non ho bisogno, i bramo che lei mi sposi, e a così la bottiglia è sua». Fa la principessa: «Su questo punto non saperei a rispondere senza sentir prima il babbo. Se lui vede la bottiglia, può essere che non sia contrario. Me la lassi nelle mani qualche minuto, e vo di là a mostrargliela e rivengo in due salti con la risposta». Insomma, dopo un po' di battibecco, il fratello Mezzano gliela diede la bottiglia alla principessa, che in un lampaneggio corse via e non arritornò più. Sicché, quasi a giorno, e che la conversazione gli era ita a casa, quel mammalucco di giovanotto steva lì impalato in mezzo al salone a aspettare la venuta della principessa a riportargli la bottiglia e la risposta. In scambio apparse il solito servitore, che dice: «Oe, che ci state a fare voi qui? Si serra al portone!» Arrisponde il giovanotto: «Io ho dato alla figliola del re un affaretto per mostrarlo a suo pa, e io aspetto che me lo riporti». «Ma che affaretto?» boccia con superbia il servitore. La principessa non ha bisogno d'affaretti. Massime per lato d'un villanaccio par vostro. Via subito, se non vi garba un fiacco di legnate. E siccome viense in quel mentre un branco di soldati con un bastone in mano, il giovanotto dove brozzare alla lesta se non volse le costole rotte. E anco lui piagnette, ma troppo tardi, d'essere stato tanto bue, e ne uscì dalla città poi roncanna, non sapendo a dove sbattere il capo. E lasciammo pure lui e la sua inutile disperazione per ragionare del fratello più piccino. Con quel ferraiolo al più piccino non gli era mai mancato nulla. Pigliavan senza che lo vedessero ogni cosa che gli capitava sotto di suo piacimento, e della roba e dei quattrini n'aveva stramoggio. Successe che nel girandolare per i paesi un giorno si riscontrò con suoi fratelli e si ricognobbano, e loro gli raccontarono la disgrazia che gli era tocca alle feste del re. «Siamo rimasti in sull'astrico e sa una fame da lupi», dice il più piccino. «A me poi la carizia è megnota e vi lasso d'accampare per un pezzo, perché io ho fatto pensieri di conoscerla anch'io, questa principessa sderta. E chissà, forse rinusco a ripigliargli la roba che lei va a porto via. Voi altri andate a aspettarmi nel logo indettato». «Bada», gli dissero i fratelli, «sta sciono perché gli è furba la figliola del re». «Che?» sclamò il più piccino. «Con questo mi ferraiolo io non ho punto paura che lei mi chiappi». Dunque il più piccino, arrivo alla città, senza invito e col ferraiolo addosso, ne entra la sera della festa da ballo in nel palazzo reale, per istrolagare in che mo' lui poteva riavere la borsa e la bottiglia dei suoi fratelli. Ma il bandolo non lo trovava, e siccome gli era un gran caldo, si levò il ferraiolo e a un tratto apparse lì alla gente. Rimasano a un simile miracolo, e la principessa s'accostò al più piccino per domandargli come lui faceva a non essere visto. «Ma sa che gli ha un bel comido di poter bucare dappertutto a così di nascosto, che ha qualche segreto», risponde il giovanotto. «Sicuro, un segreto io l'ho, ma gli è mio e non lo manifesto», dice la principessa. «Parliamo assieme». E con delle scuse, a forza di lusinghe, cercava di metterlo in mezzo il giovanotto per riscoprire il segreto del ferraiolo e poi portarglielo via come a quegli altri suoi fratelli la borsa e la bottiglia. E se non gli rinuscì quella prima sera e neppure la seconda, viense però a capo di farlo infiammire della sua persona e che perdessi il cervello. Sicché alla terza volta, che per il dettato gli è quando si corre il palio, e la seppe tanto rigirare la principessa che il giovanotto da ultimo glielo disse d'avere un ferraiolo incantato che tenuto addosso rendeva invisibile. Scrama la principessa. «Oh, se mio padre ne fosse al possesso, che bella sorte! Lui vederebbe dappertutto quel che gli preme nel regno senza che Nimo se ne accorgessi. Vuole venderlo il ferraiolo? Il re di certo gli dà una buona somma di quattrini», dice il giovanotto. «Ma gli pare, è un oggetto che non ha pregio», fa la principessa con un'occhiatina tenera. «Allora lo regali a me per pegno del suo bene». E il giovanotto allocchito. «Magari, se lei acconsente a essere la mia sposa, il ferraiolo diventa suo». «Sa, io non sono libera del mio gradimento», dice la principessa, «e occorre sentire il babbo. Ma se mi lascia il ferraiolo e nelle mani perché lo mostri al re, gli è facile che lui non nieghi di contentarlo nella sua brama. Me lo dia pure senza sospetto. Vo' di Lanzalotto in due salti e ritorno col ferraiolo e la risposta». E finì al solito, che il giovanotto diede il ferraiolo alla principessa e lei se lo buttò sulle spalle e sparì di viato. E non rivienze da quel bue che rimanette lì a aspettarla insino a giorno solo in mezzo del salone. Sicché di lì a un po', d'eccoti il servitore che gli domanda: «O rustico, che volete in queste parti? Che ignoranza è la vostra di ne entrare nel palazzo del re? Aresti a essere un ladro. Via, è lesto, o vi pago a sono di legnate». Dice il giovanotto: «Non si arriscaldi, io ho dato un oggetto alla principessa perché lo vegga al re e lei deve riportarmelo, e però io aspetto». Fa il servitore: «Ma che oggetto? Che invenzione te mi trovi? La principessa non ha bisogno della roba degli altri e non sta in confidenzia con la canaglia. O te ne vai, che vo' chiudere il portone, o te risti di buscarne da ricordartene per un pezzo». Al giovanotto gli principiò a montar la mosca al naso per quelle male parole, e poi tardi v'è, e gli s'apersano gli occhi in sul tradimento della principessa, e però si mettiede in lite a bono. Ma di repente, d'ecco che sbucano i soliti soldati con un randello tra le mani, e senza rembolare scaricano a quel disgraziato una gragnola di botte in sulle costure, e tutto macolo e pesto lo pintano a calci fuori del palazzo. Sicché lui gli ebbe di catti di non rimaner morto, e brindellon brindelloni n'uscì dalla città bene scorbacchiato, e durò di molta fatica a riscontrarsi coi suoi fratelli in nel logo fisso per l'avanti. Figuriamoci se li girava a quei tre che per essere stati tanto mammalucchi gli avevan perso ogni loro ricchezza. Poeri, meschini più che prima, con una fame da non si dire, e al più piccino poi gli era tocco anco peggio, un carico di legnate ma di quelle. Mogi e imbronciti e senza parlare si buttorono a sedere a piè d'un muro, e ognuno in sé faceva la sua meditazione su quel che gli era successo, e non sapevano proprio che pesci pigliarsi per tirare innanzi. Quando, dopo un bel pezzo, al maggiore li viense volto gli occhi in su, e vede che in vetta del muro sporgevano due piante di fichi brogiotti, ma di quei belli e appetitosi, una pianta di neri con la camicia strappata e una pianta di bianchi. Scrama: «Oh, chi ce li ha barbi lassù quei fichi se dianzi non verano?» Alla sua voce i fratelli si sciondano e il più piccino disse: «Qualcuno che ci assiste, c'è al manco da cavarsi la fame, andiamo, facciamone una scorpacciata». Non ebbano che da allungar le mane e colsano un fico nero per uno e lo mangiorno. Ma a male brighe in gollo, d'eccoti che a tutti gli cresce il naso lungo per un sesto di braccio. «Oh, il mio naso!» principiano a urlare. «E ora che si fa con questo zingone in mezzo al grugno?» bociò il mezzano. «E con la fame che ci divora?» aggiunse il fratello più grande. Dice il più piccino: «S'anderà per il spettacolo attraverso il mondo e a così si guadagna il campamento. Ogni male ha il suo rimedio. Infrattanto mi leverò la fame di dosso con fichi bianchi. Si vederà quel che succede di peggio». Ma appena mangio un fico bianco, il naso gli ridivienza al suo naturale e parimenti a suoi fratelli. Scrama: «Oh, d'ecco trovo il modo per gastigare quella birbona di principessa e d'obbligarla a rendermi la roba che ci ha porto via per tradimento. Aspettatemi qui voi altri due, e si rinusco, può l'essere, se ritorna ricchi e si fabbrica il palazzo per starci assieme tutta la vita». E a comidi due pianieri disseparati di brogiotti neri e di brogiotti bianchi, se gli infilzia un di qua e un di là nelle braccia e s'avvian verso la città. E lì arrivo e messo in custodia un'osteriuccia da poeri, il pianeri dei fichi bianchi, va con quell'altro sotto il palazzo del re a sbergolare con quanta lui n'aveva in gola: «Fichi brogiotti neri, belli e gli hanno strappa la camicia, uè, chi ne vuole, roba fora di stagione e primaticcia!» A un simile urlio s'affacciò la cameriera della principessa e, vista quella ghiottornia, corse a domandargli se gli garbava comperarla. «Sì, sì», dice lei, «pigliagli tutti». Sicché dunque, a una grazia l'uno, la cameriera gli ebbe il pianieri dei fichi neri e il venditore, allegro e contento, andiede a nascondersi all'albergo e sempre in sull'antesa del successo. Guà, la principessa in su fichi ci s'abbuttò che pareva un gatto al cento pelli, e non s'accorgè del naso che gli cresceva ogni fico insino a che non fu lungo per un terzo di braccio. «Oh, meschina me! Oh, che disgrazia! Che birbonata!» la bociava per le stanze del palazzo, e il re e la corte corsano a sentire quel che gli era intravenuto e vedano la principessa ridotta come un mostro e disperata a quel mo. Tutti restorno male. Il re comandò che subito cercassero del venditore dei fichi per ammazzarlo, ma lui non fu minchione a lasciarsi trovare. Poi chiamorno i dottori da ogni parte, ma loro non furono buoni a guarirla di quel nasaccio la principessa, sicché lei da ultimo si mette a in serra dietro la sua cambera e non apparse più fora, e steva notte e dì a piangere e rammaricarsi. «Io ero tanto bella, e ora d'eccomi la più brutta del mondo. Come farò nella mia vita a restare così deforme e guastata? Me meschina, me meschina!» Dopo che fu passo del tempo, il più piccino, ideato di riavere il suo ferraiolo e la borsa e la bottiglia dei fratelli, si trasvestì da dottore e fece spargere dappertutto che lui era un gran medico, bravo a levare porre, natte, tumori d'ogni sorta e con guarigione sicura. Sicché, come ci si può le figurare, non mancorno di chiamarlo a corte perché lui visitasse la figliola del re. E a male brighe che lui si presentò, lo fece a non entrare in camera della principessa, e il suo babbo gli andiede incontro e gli impromesse di molti quattrini se lui poteva rinsanichire quella ragazza disgraziata. Dice con sussiego il finto medico: di guarirla io son sicuro, ma ho un patto, che lei confessi se appunti delitti addosso». «Che delitti?» scrama il re. «La mia figliola non ha delitti in sulla coscienza», fa il dottore. «Tanto meglio se lei è innocente. In ogni mo' tocca a me a interrogarla, e badi che se lei non si confessa giusto, le mie medicine non hanno buone a nulla. Che lei non ha mai rubato? Ci pensi prima da rispondere, signorina. Fortuna che in camera c'era mezzo buio, in se non no, e vedevano che la principessa divenne bianca come un panno lavato. Dapprima rimanette mutola, ma poi disse: a un giovanotto che aveva una borsa incantata, che a ficcarci le mani dentro e si tiravan su, piene sempre di monete, con degli inganni, e mi rinuscì portargliela via, e lui glielo feci di scacciare dal palazzo da miei servitori. Ma se ne pente? Domandò il medico. Sì che me ne pento, disse la principessa, e se sapessi a dove si trova quel giovanotto, gliela vorrei rendere la sua borsa, dice il medico. Per ora basta che lei ordini di portarla qui in sul cassettone, a cercare il padrone siamo a tempo. E la borsa la messano in sul cassettone. Allora il medico diede un fico brogiotto bianco alla principessa, e subito che lei lo mangiò, il naso gli sminuì d'un sesto di braccio. Dice il medico: si seguiti a confessare se ha degli altri peccati in sullo stomaco, se lei vuole che guarisca il suo naso. Non ha rubato nient'altro? A bene che con vergogna, arrisponde la principessa. Sì, ma ricordo che ha un altro giovanotto, come desimi tradimenti gli cava di mano una bottiglia buona a buttare ogni sorta di vini e di liquori, e lui dopo fu mandato via peggio d'un cane. E se ne pente? Domandò il medico. Dice la principessa: sì che me ne pento, e se conoscessi a dove si trova il giovanotto gli renderei la sua bottiglia. Dice il medico: non fa nulla per ora, a cercarlo il padrone siamo a tempo, basta che la bottiglia vada accanto alla borsa sul cassettone. E la bottiglia la messano sul cassettone, ma il medico diede soltanto un mezzo fico brogiotto bianco alla principessa, sicché gli restò un pezzettino di quel suo brutto naso. E poi disse: lei non si è confessata appieno, dica su, del rubato e peggio e n'ha d'avere ta via nel suo segreto. Anco il re si mettiede a pregarla la figliola che buttassi fora ogni cosa, se bramava a ritornare bella come prima, sicché da ultimo la principessa, con un gran sospiro, disse: e viense un giovanottino alla festa, con un ferraiolo che a tenerlo addosso e rendeva invisibile. A forza di daddoli e di lusinghe, glielo potea di avere e fuggì con quello, e al giovanottino gli toccò a passare per un ladro e un carico di bastonate. Domanda il medico: ma se ne pente? Dice la principessa: sì che me ne pento, e se scopro dov'è il giovanottino, gli renderò il suo ferraiolo. Fa il medico: e le legnate come gli si cavano del sul groppone? Basta, non importa, a cercare il giovanottino siamo a tempo, che il ferraiolo si metta con quell'altra roba in sul cassettone. E il ferraiolo lo portò non sul cassettone, ma il finto medico, con la scusa d'esaminarlo, lo prende assieme alla borsa e alla bottiglia, e dato un mezzo fico brogiotto nero alla principessa, svelto si rinvolge nel ferraiolo e sparisce, e lascia la figliola del re con il naso lungo un sesto di braccio per gastigo delle subricconate. Quando poi i tre fratelli si ritrovorono al luogo fissato, con tutte quelle ricchezze che loro avevano, si fecero fabbricare un bel palazzo pieno d'ogni comodo e d'ogni ben di Dio. E lì ci stiedano sempre d'amore e d'accordo, presa moglie e camporno di molt'anni, felici e contenti.